e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Acclamiamo alla parola del Signore.
Perché se non hai l'acqua nel deserto muore.
ed Abramo che sta camminando verso la terra promessa, fidandosi unicamente della voce di Dio, vede tre personaggi misteriosi in una località che doveva essere certamente una località un po' di ristoro, nella canura del deserto, la quercia o le querce di Marco. Questi tre personaggi entrano e immediatamente Abramo li coglie con, non benvenuti, ben arrivati, fate conto di essere sotto la nostra tenda, no, li coglie come mio Signore. Se ho trovato grazie ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Coglie questi tre personaggi, tre uomini, come la presenza di Dio nella propria tenda. Mio Signore, Adonai, fermati qui, riposati. E poi il suo enorme darsi da fare per accogliere, perché questi tre personaggi misteriosi si trovino a loro agio. Ben ha fatto Andrei Rublio nel 1413 in Russia a dipingere forse la icona più bella e più importante della storia delle icone, proprio prendendo lo spunto da questi tre personaggi misteriosi, che sono diventati tre angeli con al centro un banchetto, dentro ai calci un agnello sacrificato, la profezia del Messia. Che cosa fa Abramo? Non comincia a dire, ma andate a casa vostra, ma che cosa ci state a fare qui? Potevate anche non disturbarvi a fare tanti chilometri nel deserto. No. Immediatamente va a prendere un po' d'acqua, lava i piedi e li fa accomodare sotto l'albero. Non è contento di questo. Già, sarebbe stato un ristoro eccezionale. Ma poi cosa fa? Va da sua moglie e dice a sua moglie tre stai di parlare. In pratica impasta una focaccia. Poi lui personalmente va a prendere un capretto e lo fa cucinare e lo propone. Non solo poi tutto questo, ma anche un po' di latte e anche un po' di yogurt, latte acido. Questa è la scena che non può uscire dalla nostra testa cristiana, soprattutto dal nostro cuore, perché questi tre personaggi misteriosi al momento opportuno parlano al unisono, parlano d'azione e dicono: guarda che quest'altr'anno, quando ti faremo ancora visita, Sara tua moglie avrà un figlio, Isaac, cioè il figlio della promessa, il figlio attraverso il quale tu sarai padre di molti popoli e di molte nazioni. Ecco che cosa vuol dire l'accoglienza, l'ospitalità. Tu non ospiti il tizio, Caio o Sempronio, tu ospiti il Signore presente, il tizio, il Caio e il Sempronio. Allora, se noi riflettiamo un attimo, quando noi accogliamo un figlio, non siamo noi gente di buon cuore, il cuore di Paco molto famoso, distante per essere il cuore aperto, generoso. No, è Dio che bussa alla porta della nostra vita. Lui chiede di essere accolto. Ecco perché nel villaggio, mentre Gesù è in cammino, viene ospitato da Marta. E Marta è il fregole né più né meno come Abramo. rimprovera Gesù perché non dice nulla a sua sorella, a Maria, la quale si era messa vicino al maestro e l'ascoltava. Allora, come risponde Gesù? Gesù ti dà in pratica la chiave per i due fondamentali atteggiamenti scelti dai cristiani. I cristiani sono quelle persone che ascoltano anzitutto, prima di tutto, soprattutto, la parola di Dio. E quella è la parte migliore per loro. Ascoltare questa parola significa avere il tempo, scegliere lo spazio, scegliere il momento di silenzio quotidiano per poter vivere passivamente alla luce della parola di Dio. L'ascolto implica passività, implica che tu spenga radio, televisione, preoccupazioni, problemi, ansie e via, ti metta seduto e ti dice: Signore, cosa vuoi che io faccia? Meglio che io ascolti. Se tu non ascolti, la fede cristiana non è una fede autoreferenziale. La fede cristiana ha bisogno di momenti di passività, di ascolto pieno, completo e totale della volontà di Dio. Non ha bisogno di esigenza. Quante volte nella Chiesa, nella tradizione d'Oriente e d'Occidente siamo stati salvati dalla fede dei monaci e delle monache di clausura. E noi tante volte, nel nostro modo piuttosto strano di concepire la fede, abbiamo fatto lo stesso ragionamento di Marta. Ma cosa ci fanno fare queste donne, questi uomini, che non fanno un tubo, che pregano soltanto e via di lui? Ci rendiamo conto come la parte migliore, quella dell'ascolto, è quella di dire: Signore, fa di me quello che vuoi, quando vuoi e come vuoi. Ci siamo mai chiesti perché tante volte noi, se siamo appena provati da un dolore, da una sofferenza, da un fatto che non va secondo i nostri canoni, i nostri progetti umani, ce la prendiamo subito col Signore? Ma il Signore non mi ascolta, ma il Signore si vede che ha altro da fare, ma io non vado più in chiesa perché mi è spiegato questa cosa o quest'altra. Non abbiamo più il coraggio di ascoltare Lui, di metterci alla sua sequenza, di diventare umili discepoli della sua parola. Pensate in un mondo come il nostro, che quando un ragazzo va a scuola e sta attento, di un'ora starà attento 6-7 minuti, perché non c'è più la capacità di concentrazione, non c'è più la capacità di riflessione, non c'è più la capacità di ascoltare passivamente che cosa ti vuol dire il tuo insegnante, e in questo caso il Rabbi di Nazareth, il Salvatore del mondo. Questo è il primo atteggiamento, ma c'è anche il secondo, che la Chiesa non ha mai disprezzato, quella del servizio. Ascoltare e servire, servire e ascoltare, servire quelle persone che hanno bisogno, che hanno necessità, che insomma in un modo o nell'altro tu devi in qualche modo aiutare e soccorrere. Possono essere gli emigranti, possono essere i poveri, i malati, le persone che in qualche modo, senza tenderti la mano, però tu sei, capisci, percepisci che loro hanno queste necessità. E l'uno e l'altro, il servire e l'ascoltare, l'ascoltare ti dà la capacità e il fondamento del servire. Scopri veramente anche oggi negli altri bisognosi il volto vivente del Signore. termino con due verbi, uno ebraico che fa la storia del popolo ebraico, l'altro invece con l'espressione che viene sottolineata in Luca. Il primo verbo ebraico, Shema, Shema, Shema Israel. Cosa vuol dire nel libro del Deuteronomio? Ascolta, ascolta, ascolta Israele. E tutte le settimane, per chi prega con la liturgia delle ore, questo è uno dei verbi fondanti di questo. Ascolta, ascolta Israele. Ha fatto la storia non solo dell'antico Israele, ma fa la storia anche del nuovo popolo di Israele che si accoglie. E l'altro, l'avere il sotte il Signore, l'averlo in eredità, cleronomismo. Io ho in eredità il Signore da riconoscere nei poveri, nei sofferenti, nei bisognosi, in quelle persone che insomma vogliono da me un aiuto. Più ne ho, più l'immagine del Signore è presente nella mia vita e sono stato sorteggiato bene, sono stato fortunato.